Qui ufficio centrale per la segretezza. Si trasmette la seguente informativa a diffusione esclusiva. Classificazione riservatissimo. Ci risulta che il già attenzionato Gianluca Nicoletti, dopo 10 anni di spostamenti senza meta apparente, abbia abbandonato la terraferma. In un deposito bagagli della stazione marittima è stata trovata una sua borsa con degli effetti personali. Le nostre fonti lo danno per imbarcato a nottetempo su una nave da crociera. Forse la cosa è riferibile alla donna che lo attende alla fine del suo viaggio. Pare sia convinto di poterle sfuggire, restando sempre a bordo a conversare con gli altri passeggeri, mentre la nave va. La nave va, perché nessun approdo sia l'ultimo. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Sono alla mia seconda settimana di navigazione e già mi sto abituando a vivere in una nave. Ormai è la mia città, ormai è la gente che conosco, con la quale non parlo. Non sono naturalmente una persona socievole. Scelgo soltanto alcune persone, quelle che mi sembrano più interessate a parlare con me, anche perché nella nave ci si diverte, si passa il tempo, si va da un locale all'altro, si balla, ci si incontra in posti fantastici. La nave da crociera è un grande parco giochi e gli adulti vanno lì per giocare, per pensare che la vita sia tutta un gioco, almeno per una settimana. La mia vita non può essere un gioco perché io fuggo da una persona che mi aspetta ad ogni porto, e lì accanto al molo so che lei c'è, e quindi quando gli altri scendono io rimango sulla nave. Cosa faccio? Vado in piscina. Sembra paradossale tuffarsi in una piscina quando intorno ha il mare sconfinato, però la piscina con i suoi limiti, con il suo perimetro circoscritto, mi dà tranquillità, mi dà sicurezza. Non mi perderei in un mare immenso. E guardo le persone a bordo piscina e c'è un signore che mi colpisce. Ha un costume da bagno antiquato, non certo di quelli che oggi fanno pensare a una persona che si adegua alle mode correnti. Un costume antico, anni 70. Lo vedo un po' da parte, sorseggia una sua bibita, una bibita semplice, nulla di alcolico, e guarda anche lui verso l'orizzonte lontano. Anche lui, quando gli altri scendono, rimane a bordo, e voglio sapere perché. Quando si è sposato?
Nell'81.
La sua vita ha avuto dei cambiamenti, ha avuto degli alti e dei bassi?
Nessuno. È stato un episodio che si è aperto e si è chiuso con dei connotati particolari.
Come è cominciata?
Guardi, è stato fatto una cena di una terza media. 30 anni esatti dopo la fine delle medie hanno organizzato una cena degli ex compagni di scuola, no?
Il grande freddo praticamente.
Sì, una cosa tristissima, ha detto Fredino. Io infatti non ero mai andato a queste cose, insomma. Ci sono andato perché hanno insistito, perché sono andato in un ristorante cinese, e allora, parliamo della prima metà degli anni 90, il ristorante cinese era qualcosa di ancora un pochino nuovo, ecco, un ristorante nuovo, andiamo lì, dai, vieni, le solite storie.
Quanti avevate? 40 anni però, no? Quanti anni?
Sì, poco più.
Quindi
sì.
È una cena di quarantenni, quindi una cena di persone, oggi si direbbe giovani, no?
Abbastanza, in forma, poi naturalmente rispetto a una terza media la differenza è enorme, ecco, c'è poco da dire, uno ha fatto dei percorsi diversi, allora ragazzini.
Era sposato già al tempo?
Sì, sì, ho sposato con dei figli. Io ho avuto una sola fidanzata nella mia vita, un solo amore, che è mia moglie, che è stato il mio primo amore, l'ho conosciuta al liceo.
Primo e l'ultimo. sarai per me.
Assolutamente, sì, sì. E mai avuto dei problemi di nessun tipo, anzi. Cosa lì, cosa succede? Che la solita tavolata, insomma, si riproduce in tutte le cene di questo tipo, no? La solita tavolata, una ventina di persone, i senatori della serata sono quelli che si mettono in mezzo, si raccontano di essere andati a vedere la partita, tutte queste cose. Io che arrivo un po' lì mi trovo a finire alla fine della fila, insomma.
Era l'emarginato che nessuno riconosceva, magari, nessuno si ricordava.
Un po' sì, ma sì, che si saluta, ah, ma come va? Poi ti ricordi, e quando uno dice ti ricordi, in quei casi ti cascano le braccia, insomma, perché come si fa in terza media? A un certo punto appare una mia compagna, casualmente finisce di fianco a me. Questa mia compagna io me la ricordavo, perché un tipetto grassottello che diventava rossa quando il professore la chiamava, mora, così un po' boh, forse non l'avrei riconosciuto. Il problema è che quando arriva è 1,75, ha un sorriso da cinema, i capelli neri un po' ricci.
Lei l'ha conosciuta prima dello sviluppo, quando ancora,
esatto,
diciamo, era in embrione, e poi è diventata bellissima.
Sì, bellissimo. È proprio una trasformazione totale, imprevedibile. Sono passati 30 anni dall'ultima volta che l'ho visto e trovo un'altra persona che finisce per sedersi a capotavola e io sono nel posto, diciamo, a lato.
Ma gli altri compagni avevano notato l'avvenenza di questa ex brutta di classe?
Sì, l'hanno notato, ma erano troppo presi da far vedere le chiavi della BMW, sai, quelle cose lì, insomma. Sì.
Come far vedere le chiavi della BMW? Ma per far invidiare, scoppiare gli altri d'invidia?
Esatto.
E quindi
la notano perché no, come si fa a non notarla? Insomma, arriva dentro un monumento alla donna e si siede e comincia per forza di cose a parlare con me, cioè ah, ma ciao, ma insomma, con un sorriso, con una simpatia, forse sicuramente dovuta alla situazione, perché cosa doveva fare? Non mica prendermi a
vabbè
stare.
Certo, non potevi ignorarla per forza, almeno
però comincia a ricordare delle cose mie che io neanche ricordavo, cioè tipo mi dice ma c'era ancora la bicicletta di tua mamma, che ti ricordi che l'avevi rotta? Io avevo fatto un trampolino per saltare, il motorino non ce l'avevo ancora, usavo la bicicletta di mia mamma.
Sì, cioè tutti col motorino alla cross, lei faceva il cross con la bicicletta alla mamma?
No, non avevo ancora 14 anni. E poi mi dice c'è ancora il cane lupo, perché io nel diario avevo una foto di un cane lupo a cui ero particolarmente affezionato. Lei si ricorda, insomma, si ricorda delle cose stranamente che io non mi sarei ricordato.
Quindi lei deduce che fosse nella sua fase da brutto natroccolo segretamente innamorata di lei,
soprattutto che è una ragazza attenta, ecco, cosa che io non mi sarei aspettato.
Vabbè, lei non, sì, ma però osservatrice, essendo lo zimbello di tutti gli altri, osservava almeno.
Poi con questi modi garbati, con una gentilezza particolare nei modi, non siamo più tanto abituati, ecco. E poi parla tanto, racconta che lei ha avuto un moroso che da quando aveva avuto 16 anni, che poi è diventato suo marito, che non ha figli. Dopodiché mi dice che fa una vita senza problemi, che insomma economicamente sta bene, che fa un lavoretto part-time, tanto per ingannare il tempo.
E che lavoretto era? Vendeva i cosmetici? Cosa faceva?
Sì, una roba di un negozio dove si passava le giornate, e dice che in questo negozio è infastiditissima dai clienti che vanno per vedere lei, insomma.
Quindi si vanta di avere un codazzo di uomini che ambiscono le sue ragazze. Quindi già un po' se la tira un pochino, diciamo la verità.
Sì.
È lusingato.
Esatto. Anzi, mi dice un'altra cosa particolare che adesso mi viene in mente, mi dice: ah, guarda, io faccio un'ora di ginnastica al giorno perché ci tengo molto al mio fisico, però non posso andare in palestra perché sono andati un certo periodo in palestra, ti assicuro che non riuscivo a disfarmene.
la nave va.
Gentili ospiti, vi invitiamo a una pausa caffè al bar al Ponte 6. Vi ringraziamo per la vostra gentile attenzione e vi auguriamo una piacevole giornata di navigazione.
Ho ascoltato un po' la storia di questo signore e già ho capito che è intrisa di tristezza, incontri fra compagni di classe in cui le persone si vedono invecchiate. Non trovo nulla di frizzante nel suo racconto, eppure penso che qualcosa da raccontare l'abbia. Lo vedo nella sua voglia di arrivare subito al clou della sua storia. Non voglio aspettare che finisca, voglio che il meglio sia centellinato. E con una scusa mi alzo e vado verso il bar. Incontro una bella ragazza con i capelli biondi, lunghi. Immagino che sia russa da come parla. E so che è la responsabile di tutti i servizi a bordo, del bar, dell'hotel, ma anche delle persone che scendono. E forse è sorpresa di vedere me che non sono sceso assieme agli altri e che mi siedo al bar davanti al mio margarita. Faccio un esempio per capire le cose di cui si occupa
sì,
lei.
Per esempio, organizzazione imbarchi, sbarchi ospiti, tutta pulizia delle cabine, lavoro alla reception.
Come la direttrice d'hotel praticamente?
Sono assistente direttore dell'hotel.
Questo lavoro è iniziato su una nave o prima lo faceva sulla terraferma?
Sì, diciamo io lavoro sulle navi più di 20 anni.
Ah, 20 anni lavoro?
Sì, ho iniziato a lavorare quando ho avuto 23 anni.
Quante navi avrà preso in vita?
Tantissime. All'inizio certamente era quando facevo la reception, facevo cassiere, tutto era molto interessante perché una prima volta andare ai Caraibi, vedere Sud America, Brasile, Argentina, diciamo più bella crociera che ho fatto è stato il Giro del Mondo che abbiamo fatto l'anno scorso.
Quanto dura?
Ha durato 119 giorni e abbiamo visitato tutti i continenti, tutti i paesi diversi, poi piano piano diciamo, già lo sai, qui si trova il ristorante, qui è il centro di città, ma questa è una bella cosa perché possiamo suggerire anche ai nostri ospiti, dare un consiglio, dove andare, cosa fare.
Lei è la garante del livello di felicità in questa nave.
Sì, e diciamo dobbiamo iniziare con cosa? Con l'equipaggio. È un gran lavoro perché iniziamo che tutte le persone siamo fuori del paese, fuori della famiglia.
Lei deve occuparsi di chi viaggia in maniera spensierata per divertirsi, per non pensare, e chi viaggia per lavoro. Viaggiano tutti, certo. E tutti, certo, devono avere lo stesso diritto, certo, a viaggiare serenamente, immagino.
Sì, anche ospiti, per noi cosa più importante, quali aspettative? Di fare una bella crociera e rilassarsi, perché certe persone per esempio aspettano questa settimana tutto l'anno. Per loro è una cosa più importante di venire, forse un sogno di venire a bordo e fare questa crociera. Per quello noi dobbiamo garantire che qui tutto è perfetto. Ci sono tante diverse esperienze che ospiti possono sfruttare e non si annoiano mai, diciamo.
E ma poi è diciamo la guardiana della porta per entrare nel sogno.
Sì.
Sono già al secondo margarita, per me il margarita è una maniera per uscire dal mondo e sento dietro le spalle che torna il signore con il costume antico ascellare. Si è messo una maglietta addosso piuttosto sbrindellata e anche lui si siede accanto a me e chiede ancora il solito succo d'arancia e continua a raccontarmi la storia epica della sua vita assieme ai compagni di classe 40 anni dopo. Molte donne hanno la percezione di essere sempre al centro dell'attenzione. Può essere anche vero, sarà particolarmente bella, ma però diciamo gli piaceva mostrarsi ossessionata da una corte insistente di altri uomini.
Sì,
questo
sì.
È un biglietto da visita per dire vedi che bel bocconcino sono io rispetto agli altri, che uno può anche evitare di dirlo a una persona, no?
Le dico una cosa, io a me è capitato poi di fare un tratto di strada per andare a un bar a prendere un aperitivo con questa donna e in effetti io non sapevo, non avevo la percezione di quello che succede alle donne quando camminano per strada. Ok, questa qua era molto appariscente, ma le dico, fermava il traffico.
Vabbè, cioè, allora era bellissima.
Non si può.
Non ho cognizione cosa possa essere, è una meraviglia della natura, evidentemente.
Sì,
allora,
è una meraviglia.
Allora c'aveva ragione. Mica potrei viaggiare però sotto in una capsula opaca per non farsi vedere alla fine.
Infatti, ma per caricare, insomma, l'unico racconto della serata, l'ultimo racconto della serata per caricare questa sua chiamiamola avvenenza, dice: guarda, io veramente l'unico problema che ho è provare i reggiseni. E questo.
Vabbè, però questa è già una provocazione, scusa.
È l'unica battuta che io rimango lì perché.
Come lei dice, non trovo mai le mutande la mia misura, è già una forma di molestia, scusi.
Sì, infatti, sì. Oggi sarebbe una molestia.
E dice non trovo mai reggiseno. Strano.
Esatto.
Esiste la decima.
Perché, sai, nei negozi c'hanno la quinta, figurati. Però ecco, l'abbigliamento era piuttosto casto, diciamo.
Sì, però, diciamo, non è proprio una frase neutra. Era in atto una seduzione, questo è poco ma sicuro.
Ma io non me ne ero accorto.
Scusi, ma uno più uno fa due. Allora, ho un corpo scolpito, vado sempre in palestra. Gli uomini, oddio, dove vado? Gli uomini, mi seguono sempre gli uomini intorno, che noia, tutti questi mosconi. C'ho due tette talmente formidabili che non trovo mai reggiseni. Che altro doveva dirle, scusi?
Sì, beh. Ma io, come avevo detto, non sono molto pratico di queste cose, io ero abituato.
Ci stava provando, dai.
Per andare avanti, insomma, finisce la serata nella normalità. Ci salutiamo, lei mi dà il suo numero. Siamo in epoca precellulare, ci tengo a sottolineare.
Quindi il numero di casa dove poter rispondere il marito.
Esatto. Non era e mi dice: guarda, io faccio ginnastica dalle 10 alle 11, se vuoi trovarmi, se vuoi salutarmi, facciamo due chiacchiere, chiamami dopo le 11, insomma così. Perché...
Quindi a casa lei era sola e faceva ginnastica? A casa.
Esatto. Questa è l'indicazione.
Faccio ginnastica, poi un termine antichissimo, faccio ginnastica. Sì, sì, e quant'era la distanza fra le due case?
A una quindicina di chilometri.
Ah beh, quindi una roba, un quarto d'ora uno ci va se vuole.
Sì.
Vabbè, dato il numero.
Io le do il numero dell'ufficio, le dico.
Ma perché non quello di casa?
Ma perché mi sembrava che non mi sembrava opportuno.
Beh sì, già cominciava ad assaggiare il frutto proibito.
No.
Com'è successo? Lei va, si salutano, fine.
Io francamente ho dato il numero pensando questa fra 30 anni ci risentiamo. Dopo una settimana mi chiama, mi dice: ah, tu che sei tutto, le solite battute. Ho bisogno di un consiglio per il giardino, perché fra l'altro avevamo parlato di piante da giardino e io ho messo la gestroenne, tu hai messo la cosa, insomma.
Quello era un esperto giardiniere, così se almeno.
Sì, un appassionato.
La chiama la mattina e dice: vorrei una pianta da infilare nel mio giardino.
Vorrei un consiglio, dai, facciamo due chiacchiere, ci vediamo, andiamo al bar.
Però era un bar, aspetti, un bar della sua cittadina o della cittadina della signora?
No, della mia, lei è fuori casa.
Quindi lei cautelava la sua vita privata andando in un altro paese, quindi già questo è un primo segnale. Non voleva essere vista a un bar con lei. Cosa ha ordinato?
Forse avevo preso una coca.
Tristezza. E lei?
Niente di aperitivi, forse un tè, ecco.
Cosa d'anziani, ecco. E poi?
A un certo punto questa qua mi tira fuori questa. È sempre vestito in modo casto, cioè normale. Perché poi non sarà più così, ve lo dico per questo. Comincia a parlare di queste cose, in realtà si capisce subito che in realtà è una chiacchierata in cui il giardino è stato solo il pretesto. In questo caso, diciamo, è un pochino più affettuoso. Le racconto un particolare. A un certo punto a me cade una goccia di coca su un calzone.
Sui pantaloni, sì.
Cioè, che è una cosa che può capitare a tutti.
E lei lo deterge col tovagliolo.
E lei assolutamente si mobilita. Prima ero
sembra vedere un film di Pierino e Edwige Fenech degli anni 70.
Esatto,
cioè le casca la goccia sui pantaloni e lei va col fazzoletto in luogo strategico a asciugargliela. Dai. Vabbè, le asciuga i pantaloni.
Con un certo imbarazzo, ecco.
Cioè lei col fazzoletto va, diciamo, a strofinarle la parte.
No, non la parte, era distante dalla parte. Era, diciamo, in zona ginocchio, ecco.
Però è uguale, è sempre una zona, diciamo, in area protetta.
In area protetta.
E quindi si dà da fare per asciugarle questa.
Cerca di sfoggiare gentilezza, accuratezza, eccetera, però il discorso poi va a finire nel marito. Viene citato il marito che pensa solo alla sua famiglia.
Non la capisce, famiglia. Non la comprende, la trascura, sì, certo.
Mi trascura nel senso che, non so, la sabato e la domenica bisogna andare dai suoi, che prima di tutto ci sono i suoi e poi ci sono io, tutte queste cavolate, e poi mi dice: no, ma non è uno a cui non piaccio, perché tant'è vero, guarda, io ho avuto un casino su una spiaggia perché lui, quando andiamo al mare, vuole che io stia in topless, e questo è un altro particolare.
Quindi un marito guardone, diciamo la verità, questo deve essere il senso. Cioè ti fa capire che il marito amava che altri guardassero la moglie.
Sì, questo sì. Questo sì, lo ripete diverse volte. I won't be long, I
I won't be long. I was laying down there on the London clouds. I won't be long. I won't be long. I was wondering while I'm wondering, what will we do there in the bridge? Oh, when the sun comes through, where will you be when I'm all done? All chased away, all chased away. Anyway, be late. I was laying down there in the Berlin Park. I might be late. I might be late. Paris is calling me. Paris is calling me. What will we do there in the bridge? Oh, when the sun comes through, where will you be when I'm all done? All chased away. All chased away. Anyway.
Gentili ospiti, vi invitiamo numerosissimi al Ponte Piscina per la festa di partenza. Ciao ciao, Palma di Mallorca!
Con il mio interlocutore abbiamo lasciato il bar e torniamo verso la piscina, ma c'è troppa gente. È esplosa improvvisamente una festa, erano già risaliti a bordo i passeggeri, e a noi, a cui non va di vedere troppa gente in un momento in cui lui mi sta raccontando la parte probabilmente più bollente della sua storia con la bella compagna di classe, decidiamo di salire sul ponte, guardare il mare. Lui racconta e io ascolto. Allora, andiamo avanti, cominciamo a entrare nella parte.
Allora, io al momento dico la verità, non avevo neanche lontanamente.
Ancora non aveva capito ancora.
No, perché io non sono.
Vabbè, mancava.
Non sono mai stato molto sveglio.
Le mancava l'esperienza, Lucio.
Ecco, la cosa che succede quando usciamo, che poi mi ha fatto pensare altre cose dello sviluppo, naturalmente io, allora, a casa mia nessuna donna ha mai pagato quando esci con un uomo.
Ma certo, naturalmente, ma anche a casa mia.
Io uscivo, Lucio. Ma ci mancherebbe.
La pazza.
Io quando ero all'università, che andavo a prendere il caffè con tre compagne e due compagni, le compagne non pagavano mai. Ma ci
vabbè, siamo vecchia generazione, ancora pensiamo a
sì,
questo.
Infatti. Invece questa la mette uscendo, e questo glielo dico perché poi ha un senso, la mette uscendo dicendo: guarda, io pago per me, tu paghi per te.
Alla romana, tristissimo.
Mi sembra triste,
ma
insomma,
tristezza
detto, ma
unica.
Ci mancherebbe. Io
proprio
non,
un caffè, guarda, cioè, faccio capire, paga un caffè e una Coca-Cola. 5 euro a dir tanto, cioè la divide da metà. Vabbè.
Io le dico una cosa, guarda, facciamo così, pago io stavolta, la prossima volta paghi tu.
Vecchio marpione, però già cominciava a lanciare l'amo. Vabbè, comunque,
no, io volevo pensare che non ci fosse stata.
Così si fa, così si fa. Vabbè, allora ha accettato che pagasse lei.
Sì, e la finiamo lì e ognuno se ne va. Passa una settimana e mi telefona ancora. Una settimana, io dico una settimana, ma può darsi che fossero 10 giorni.
Vabbè, un tempo mediamente vasto.
E questa qua mi telefona e dice: guarda, ci vediamo, però mi dice, mi dà un appuntamento, dai, facciamo, mi è piaciuto, la chiacchierata, insomma, mi dà un appuntamento dicendo: non andiamo in un bar, ci vediamo, metti angolo, via, insomma, mi dà un riferimento di via, ecco, io lascio la macchina lì, anzi era una piazzetta, io lascio la macchina lì e poi facciamo un giro, dai, mi metto la macchina in quel posto lì, lei arriva, scende dalla macchina per venire a salutarmi sorridendo, e stavolta c'è su un body giallo e una mini nera, colori a spunti.
Cioè si era vestita alla battaglia, diciamo.
Si era vestita a combattimento. Ah. E allora a questo punto, insomma, la situazione era...
È degenerata.
Decisamente esplicita.
Sì, descriva scalino per scalino la discesa verso l'inferi che lei ha... La vede, la vede vestita di giallo e di nero come una tigre, quindi capisce che è venuto il momento.
Sì, e poi soprattutto è scesa con un sorriso
complice.
Ma sì, un sorriso esplicito, non come un vecchio compagno di scuola, insomma, vado in giro in macchina e questa qua comincia, come al solito, a parlare, però mi scuce un'altra cosa. Che lei in realtà ha avuto una storia, fa, guarda, io non ti ho raccontato che in realtà io ho avuto una storia molto importante nella mia vita, che è durata alcuni anni, perché è davvero, la situazione era pesante, con un uomo molto più grande di me, molto più grande per dire una dozzina d'anni.
Vabbè, cosa succede? 40 anni con un 55enne.
Sì, ecco. non ci sta. Però questo qua che mi voleva bene,
se no, certo, per noi punto... non ci sarebbe più storia se non fosse così.
Sì. In effetti non c'è più storia.
Vabbè, comunque
sì, è vero. Mi scusi. In totale mi dice che poi a un certo punto quest'uomo era diventato possessivo.
Certo, è chiaro.
Voleva tutta per lei, la frase testuale fu: mi voleva tutta per lui. E invece io della mia vita sono io che decido, non è un altro, e io voglio rimanere dove sono. E gli ho detto: guarda, io...
Ha mollato, ha chiuso la
storia. Ha mollato lei, questo tizio,
Se
era simpatico, sì, industriale, insomma, lei ci mette tutto quello che vuole.
Vabbè, lei ha capito che poteva starsene anche da sola, tanto di uomini ne trovava quanti ne voleva se avesse voluto, quindi...
L'ha detto lei.
Vabbè, sì, però lei, aspetti, insomma, apre però la finestra comunque... che lei in realtà era già, diciamo, avvezza all'adulterio. Avvezza all'adulterio, cioè,
sì. Ecco, io no, invece, perché... Allora, io in questo periodo a me comincia un problema che ha due risvolti. Uno è quello di coscienza, perché ripeto, io vado perfettamente d'accordo con la mia famiglia.
Queste cose, guardi, se uno non c'è tagliato è meglio che lascia perdere, se uno comincia che si dispiace, conflitti di coscienza, Dio mio, poverina,
enormi,
è meglio che non si incammina enormi per questa strada, ci vuole spregiudicatezza, se no uno
enormi, non lascia è il mio
perdere
caso. E poi c'avevo un problema, mi scusi anche qui, ma però lo tocchiamo con molta,
sì, con molta delicatezza,
come sempre. Avevo anche dei problemi tecnici, nel senso che io sono stato con una persona sola.
Lei temeva di non far essere all'altezza, cioè io sono stato con mia moglie, che si accontenta della mia miseria fisica.
Ma certo.
E questa qua, figura cosa è abituata, io come si chiama, è illogico.
Ma proprio come funziona anche il meccanismo.
Ma sì, ma è umano, si chiama ansia alla prestazione. Cioè questa qua, figuriamoci, se non sono Rocco Siffredi che gli racconto una cosa del genere, capito?
Ma sì, poi non saprei proprio, perché un conto è uscire con la ragazzina del banco vicino in cui parliamo,
non si sentiva all'altezza. Questo però è umano,
no,
è umano. Ogni uomo dentro di sé, almeno che non sia, pensa sempre chissà se ce la farò. E quindi ha confessato questi suoi due problemi?
No, direttamente a lei non l'ho confessato, però lo vivevo io, tant'è vero che ho saltato due appuntamenti successivi.
Temendo che arrivasse il Red Rationem.
Esatto. E invece poi è successo, praticamente mi ha organizzato lei, cioè ha detto: guarda, ci vediamo in un altro posto ancora, però guarda che mi devi dedicare qualche ora. E questo, insomma, lascio a lei, che siamo due uomini ormai di esperienza.
Sì, ma che esperienza, uno ha per sentito dire, ha fatto la scuola radioelettra di seduzione, almeno io. Volevo dire, praticamente lei ha fatto capire che aveva fissato una stanza, tanto questo è il...
Sì, esatto.
Una stanza in hotel?
Sì, quei posti,
ma gli ha detto,
gli hotel.
Sì, gli scannatoi dove si va a ore, chiaro.
Esatto. E niente, dopodiché mi ha detto, quando questa qua è salita invece era molto più determinata, mi ha detto: guarda, andiamo lì, andiamo là, facciamo così.
Vabbè,
facciamo una donna,
scusi, una donna autosufficiente, libera, senza inibizioni, giustamente dice: ma ci vediamo da tre volte, se ancora non l'hai capito, io ho fissato un albergo, o ti va o non ti va.
Esatto.
La trovo molto corretto questo, però.
Sì.
allora ipocrisia.
In definitiva, il mio bilancio, che poi lo vediamo, è di una persona molto consapevole, tutt'altro che stupida.
Ma trovo molto razionale, molto emancipata. E com'è andata a finire quella volta? Siete andati nell'albergo?
Sì. Ma sì, è andata a finire, sì, bene. Cioè, naturalmente un impatto, come dire, non semplice, perché questa qua sembrava uscita...
da una rivista patinata.
Esatto,
era bellissimo.
Insomma, io sono abituato alle bandine a fiori, insomma, alle cose normali.
E questa è la leopardata. Leopardata.
Ma lasci stare, col tacco 12 sempre. Tacco 12 sempre, e mi ha detto solo queste frasi: io non levo mai le scarpe col tacco 12, sì. E mai intendo mai, e lei mi ha capito, A. E B, io non ho mai messo un collante, per cui
ripeto,
sono così.
È roba da Pierino e Edwin Schwenk.
Sì,
comunque va bene.
Bombolo, sì, è uguale. Però questa...
chi è che si tirerebbe? Quindi l'ha portata lì, ha sfoderato tutti gli strumenti della seduzione e l'ha fatto suo, praticamente.
Certo. Dicendo però anche un'altra cosa, che allora mi lasciò un po' stupito, ma che poi invece è giusto. Dicendo: ma guarda che io queste cose qui non è che le metto su per te, io sono sempre così perché io mi piaccio.
Sì, vabbè, tutto lo faccio per me, non lo faccio per piacere agli uomini, sì, metto reggicalze per me, come fosse una cosa comoda. Cioè, io, vabbè, comunque detto questo, ognuno può dirsi quello che vuole. Detto questo, finita questa parte di giustificazione, consumato l'atto adulterino, cosa è successo?
Ma poi siamo andati avanti per... cioè, questa storia è durata un annetto.
Ah, amanti siete diventati, a tutti gli effetti.
Sì, insomma, oddio, noi andavamo a cena, cioè, ci siamo frequentati come due persone che in effetti stavano bene insieme.
L'amante si sta bene, se no uno che se lo piglia a fare l'amante. E sempre la stessa dinamica: affittavate una stanza, andavate a cena, consumavate, poi ognuno a casa sua.
Più o meno, sì.
Anche
escursioni diverse, cioè.
Eravate una coppia clandestina, sì. Ma una coppia a tutti gli effetti.
Sì.
Vabbè, e un anno è durata questa roba.
Sì, e vi dico un altro episodio curioso che mi aveva fatto pensare. Un giorno mi telefona e mi dice: guarda, oggi c'è una giornata bellissima, si sta bene, eccetera. Mi piacerebbe andare in riva a un fiume a bere un bicchiere di vino con te. C'hai voglia?
Bello.
Non c'ho problemi.
Questo fa le amanti, sennò si chiama moglie. L'amante ti dà le sorprese, si inventa cose, è chiaro. Lo dice la moglie, ti viene il capogiro solo a pensarci, lo dice l'amante. Sì. Ma è così, perché uno si... E anche lei per l'altra era la stessa. Quindi dopo questo anno, diciamo, di vita spensierata e felice, in cui lei avrà riacquistato una grande fiducia in se stesso, sì. E via dicendo.
Ma poi arriva la parte finale.
Sua moglie,
poi...
Nel frattempo sua moglie non si è accorta di nulla, che lei si vestiva più figo, si profumava.
No, mi vestivo più figo, non mi profumavo.
Non curava l'igiene personale in maniera più accurata, no.
Ma no, ci tengo sempre.
Cioè, invece che le mutande ascellari si metteva delle mutande leopardate, no, nemmeno questo.
No.
Vabbè, lei è rimasto tale qua, vabbè, fa questo le fono. Sì. E non si è accorta, diciamo, che addosso vi dà il profumo del peccato di un'altra donna, non se ne accorge.
Guardi, questo è un altro particolare che mi sono accorto, che questa donna non metteva mai profumo.
Da professionista, grazie.
Da professionista.
La vera professionista non mette profumo. Cioè, il profumo è la prima cosa che si avverte.
Esatto, profumo e rossetto banditi.
Certo,
e questo,
così si
e questo
fa.
Mi
e a mettere nei guai.
E questo da neofita di queste cose me ne sono accorto dopo.
Ma lei era una professionista, indubbiamente, della fuga amorosa, della fuga domestica, quindi non rischiava nulla.
In both hands, and as far as I wander, they always call me back. Oh, won't you let me fly? Oh, won't you let me go? So you run from here to there, you run from where you're from, diet slaves, pretend you don't know.
that you're here alive. And they're stuck somewhere. Play loud, louder, so that I won't care. So that I won't care. Oh, won't you let me
gli ospiti, vi parlo dal ponte di comando per darvi alcune informazioni meteo. Il cielo è sereno, la temperatura dell'aria è di 18 gradi centigradi. Vi ringraziamo per la vostra gentile attenzione e vi auguriamo una piacevole giornata di navigazione.
I ricordi di questo signore se li stanno portando via i gabbiani, perché sono ricordi maledetti per lui. Ogni altro uomo gli avrebbe nello scrigno più segreto delle cose da portarsi sempre dietro, ma lui le vuole dimenticare. Perché? Perché è un amore folle, un amore sensuale, un amore carnale, per un uomo che questo non cercava. Ci si è trovato dentro, si è tuffato in questo mare e forse ancora non è saputo uscirne. Perché è finita dopo un anno questa storia?
Mi piace finire la storia del vino, poi glielo racconto subito, perché è finita la storia, purtroppo siamo arrivati alla fine. Il vino mi dice questa cosa: noi andiamo a prendere una bottiglia di vino, compriamo due bicchieri, io compro due bicchieri, andiamo avanti e poi quando siamo a 100 metri dal fiume dovevamo sederci e bere la bottiglia, dico: cavoli, ma non ci abbiamo il cavatappi. Che fa ridere, ma non ci avevamo pensato. E lei dice: guarda, il fatto di essere belli mi dà un vantaggio. Frase anche questa banale, sciocca.
Che c'ho il cavatappi incorporato.
No, sono un campanello. Entra in una casa con sta bottiglia, ne esce dopo 30 secondi
con la bottiglia stappata.
Con la bottiglia e il cavatappi. Non solo la bottiglia stappata, ma anche il cavatappi. Cioè, vedi, questo qua, quando mi ha visto, mi ha aperto la bottiglia, poi mi ha detto: signora, ma non vada via, le regalo il cavatappi. Questo è il potere di
fa bene usarlo. ci andava lei, gli davano una bottigliata in testa pensando che era un ladro, capito?
Infatti, io gli ho raccontato perché è un episodio singolare. Io sono rimasto lì, io non sarei mai andato solo al campanello.
Lei, una donna uno non pensa che sia una rapinatrice di solito.
Bene, va avanti questa storia parecchio. Una mattina io le telefono alle solite ora di indicazione, questa mi risponde con una voce melliflua, direi, e mi dice: ciao, cavoli, che hai avuto un culo. Perché? In che senso? Sa perché se mi chiamavi fra un minuto non mi trovavi più? Perché ho fatto le valigie, così, no? Con questa voce, sì, ho fatto le valigie perché io sto andandomene. Mi sono rotta di stare qua con mio marito che vuole vedere i suoi. Adesso mio marito avrà sempre i suoi, perché io ho trovato l'uomo giusto per la mia vita.
Qui ha trovato un amante.
Dunque no, questa qua era andata 3 mesi prima a fare una crociera, quindi torniamo sempre in
e la crociera è luogo sempre, diciamo, qui è bello, ci si trova in una situazione privilegiata rispetto alla vita normale. Quindi in crociera aveva
conosciuto quest'uomo che non so di dove fosse, di cui non so nulla. Si era innamorata, si sono sentiti assiduamente per 2 o 3 mesi o 4, insomma,
e
a un certo punto ha pianificato la sua fuga, se così vogliamo chiamarla,
e scappava con quest'uomo.
A me non avrebbe detto niente.
Lei era un uomo trastullo, era il cavatappi di una volta a settimana. Questo era l'altro, era l'uomo della vita, lei deve rassegnarsi. Lei mica aveva lasciato la moglie.
No, assolutamente. E quindi è sparita. Quindi dopo un nulla di 30 anni e un anno di... siamo ritornati in un nulla che fra l'altro dura...
ma lei cosa sperava? Perché quale doveva essere la fine di questo rapporto? Lei doveva lasciare sua moglie e andare a scappare con lei se voleva.
Assolutamente.
Si è goduta la storia nella sua fase apicale finché c'è stata, ha avuto questa fortuna, la fortuna dei neofiti naturalmente, e poi basta, lei giustamente ha trovato l'amore della sua vita e è partita per con l'amore della sua vita.
Certo.
L'ha più sentita, ha avuto più notizie.
Mai più, non so dove sia.
E viaggeranno per i mari del mondo, felici, si vogliono bene, la loro vita sarà un'eterna crociera, vivranno felici e contenti, gireranno il mondo, lei rimarrà comunque nei suoi calzini, nelle sue mutande ascellari, nella sua situazione familiare, così è. Sì. Però è stato lambito per una volta nella sua vita da qualcosa che lei non si aspettava, che non ha cercato, non ha fatto nessuna fatica per avercelo, ha avuto questo dono gratuito di una donna bellissima che le ha dato passione, amore, piacevolezza, amicizia, divertimento, gioia per un anno. È stato l'anno più bello della sua vita, stia contento.
Forse tornassi indietro non lo farei, ecco, sì, come dice lei.
Io speravo che se tornassi indietro gli direi scappa con me, però...
No, assolutamente.
Sua moglie non ha mai saputo niente.
No.
E allora, fine, tu contenti tutti, chi sta meglio di lei in questo momento? Certo, azzarderei di andarvi più spesso in crociera, magari anche lei in crociera ritrova qualcosa che le faccia. No.
Ma sì, infatti guardi, io ho pensato, ho detto magari a me capita di fare brevi.
Sì, però ci vada da solo a questo punto.
No, io magari penso di scendere a un molo qualsiasi del Mediterraneo, perché lei fece una crociera nel Mediterraneo, e trovarla, chi lo sa.
La trova lì al molo che aspetta, ci ti ho aspettato tutta la vita. In realtà l'altro uomo era soltanto una scusa, io aspettavo. Guardi, io ho una donna che mi aspetta sempre al porto e io faccio di tutto per non incontrarla, e magari faccia la funzione contraria, scenda a tutti i porti, forse incontra la donna della sua vita che è lì che lo aspetta. Gliel'auguro buon viaggio, buona fortuna, a presto.
A lei, a presto.
Gentili ospiti, buongiorno e benvenuti nel porto di Napoli. Invitiamo tutti i nostri gentili ospiti sbarcanti definitivamente oggi a rispettare i punti di incontro assegnati. Appena pronti vi accompagneremo all'uscita. Arrivederci! You are the one, you're nobody, you're everything I care.
touch you.